interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Perché ha deciso di scrivere questo libro?
Questa è una domanda complicata sul perché uno decide di scrivere un libro. Innanzitutto uno scrive un libro perché ha la passione per la scrittura e per la lettura. Ogni romanzo che uno scrittore scrive nasce dalla sua grandissima passione per ciò che ha letto, per ciò che legge e per la voglia di raccontare storie. Questo romanzo in particolare è nato perché io ho sempre scritto narrativa per adulti e per le Doca Editore, che invece è una casa editrice che scrive che pubblica libri per romanzi per ragazzi, aveva bisogno nella sua collana di un giallo classico, perché le mancava un romanzo di questo tipo. E allora ha contattato vari autori chiedendo se erano disposti a cimentarsi, no? In un modo di raccontare le storie che è leggermente diverso rispetto a quello a cui erano abituati. A me il progetto è piaciuto molto, loro hanno letto i miei libri, quelli che avevo già scritto, e è piaciuto il modo in cui lavoravo, e così è nata. Io ho mandato un paio di trame che mi sarebbe piaciuto scrivere, e lì abbiamo incominciato a lavorare assieme. Quindi sul perché uno scrive, perché ha voglia di raccontare, non necessariamente perché deve un giorno diventare uno scrittore. E questo lo dico a voi che siete ancora lì sui banchi di scuola. Uno scrive perché ha voglia di raccontare delle storie. Poi dopo, se questo lo porterà un giorno a diventare uno scrittore o no, è tutta una cosa che è da vedersi. L'importante è divertirsi e avere voglia di raccontare.
L'argomento del libro nasce da una storia vera?
Allora, quando uno scrittore scrive, in realtà molte volte non sa più cos'è vero e cos'è no, perché spesso mette dentro pezzi della sua vita o pezzi della vita di altri, e li rielabora a seconda di quello che la storia richiede. Quindi non so, il lago esiste, certo che esiste, si chiama Lago Nero, no, si chiama con un altro nome, e il mostro c'è, chi lo sa, lì bisogna andare a vedere, e se avete voglia vi dico qual è il lago, un giorno andate di notte sulle rive e andate a vedere se veramente succede o no qualcosa. La pallacanestro sì, ha avuto una grande importanza nella mia vita quando ero ragazzo e anche negli anni successivi. Quindi è difficile in un romanzo di uno scrittore, in un libro, dire cos'è vero e cos'è no. E spessissimo anche gli scrittori non sono in grado di dirlo, perché a volte confondono la realtà con la fantasia, al punto non si sa più cos'è frutto di un'invenzione o cos'è frutto di fatti reali. Prego, grazie a te. Mi sembra di essere tornato ai tempi dell'università, quando facevo gli esami, no?
Lei è uno scrittore a cui si ispira?
Oh, beh, questa è una bella domanda. Questa. Io tutti gli scrittori hanno degli autori preferiti. Però sono tantissimi, è difficile dirne solamente uno. Sono gli autori leggendo i quali si è formata la mia passione per la scrittura. Quindi sono autori che ho incontrato quando avevo la vostra età, e poi ho continuato a cercare nel tempo. Io mi ricordo benissimo i primi libri che ho letto, ed erano tutti i libri del ciclo di Sandokan, per esempio. Avrò avuto 9 anni, sì, più o meno. E sono i primi libri che ho letto e che mi hanno veramente trasportato in un altro mondo. Ed è quello che deve fare un libro, no? Per un po' di tempo vi prende da quella che è la vostra vita di tutti i giorni, e per qualche ora vi riesce a portare da qualche altra parte. E questa è la magia dei libri, no? Sono delle porte per altri mondi. Quando li leggete vi trovate coinvolti in una storia. E poi negli arco degli anni gli scrittori che mi hanno influenzato sono tantissimi. Per esempio, Io amo moltissimo Stephen King, che è un grandissimo scrittore americano che ha scritto It, che forse magari l'avete visto passare in televisione, ma anche tantissimi altri romanzi da cui hanno tratto una serie infinita di film, e tantissimi scrittori italiani, quindi diventa difficile dire uno di riferimento. E credo che la voce di uno scrittore quando scrive è anche un po' la sommatoria di tutte le voci degli autori che ha amato, che continua a amare nella sua vita di lettore.
Ha preso ispirazione da un altro romanzo per scrivere il libro?
Allora, anche qui no, sinceramente non credo. Uno scrittore fa fatica a dire se ha preso spunto o no da un altro romanzo, perché hai letto o leggi talmente tante cose che a volte capita che non capisci più se è un'idea che ti è venuta a te o è qualcosa che magari hai letto 15 anni fa e che ti è rimasta sepolta da qualche parte nella tua fantasia e piano piano è germogliata, ha fatto i frutti, ha fatto una pianta enorme e improvvisamente ti sembra che sia tua quella pianta e invece magari il seme è stato il seme di un altro scrittore che hai letto in passato. È difficile dire se uno si è ispirato ad altri o no. Probabilmente non a un romanzo, ma a tutti i romanzi che uno ha letto nell'arco della sua vita. Forse ci si ispira un po' a quello. E sono talmente tanti che diventa tuo alla fine, perché non puoi dire che è di uno soltanto. Però uno non lo fa mai consapevolmente, perché altrimenti quello si chiama plagio e purtroppo è un'altra è un problema molto più serio, perché vai a copiare l'idea di un altro e non è, insomma, non è il modo corretto di lavorare e rispettoso soprattutto del lavoro degli altri autori.
Fin da bambino sognava di diventare uno scrittore?
Allora, da bambino no, devo dire la verità, come ho detto prima, leggevo tanto, mi piaceva raccontare storie, però bisogna avere la fortuna, per esempio quando si ha la vostra età e si ha la passione per raccontare storie, di trovare delle persone che sanno valorizzare questa vostra passione. E non sempre purtroppo capita. Io, che sarei diventato uno scrittore, ho avuto i primi segnali effettivamente che ero molto molto molto, molto giovane, perché andavo ancora in quinta elementare e capitò una cosa stranissima, perché, e qui devo sempre ringraziare gli insegnanti hanno una sensibilità spesso lungimirante nei confronti dei propri alunni, anche se magari a volte può non sembrare, ma ci sono quelle che riescono a vedere la pianta che un giorno sarà effettivamente dal seme, come dicevamo prima. E io ho questa insegnante che assegnava dei compiti strani e un giorno diede come compito per il fine settimana di prendere un foglio A4, dividerlo in quattro parti, come se fossero quattro vignette, e disegnare una storia con i dialoghi dei personaggi, come se fosse un fumetto. Io passavo parecchio tempo da solo, insomma, che ho avuto una famiglia un po' complicata, e mia mamma, insomma, era una persona un po' rigida, e di solito era solita portarmi a scuola con le note, con un sacco di scappellotti, perché la maestra diceva che ero sempre distratto. E io ero un bambino che guardava sempre fuori dalla finestra, ma perché c'era un mondo molto più interessante a volte di quello che c'era dentro la classe. Quindi ho l'ennesima nota sul quaderno, torniamo a parlare con l'insegnante, con la maestra, con mia mamma, che continua a darmi un sacco di scappellotti: cosa hai fatto questa volta? Sei sempre il solito, sarei stato distratto. Arrivo lì e la maestra gli dice: guarda, io avevo dato da fare questo compito. E mia mamma: pam, non l'ha fatto, vero, nel weekend non l'ha fatto? E mi dice: no signora, io avevo detto di fare una tavola e lui ha fatto tutta la risma di fogli dell'album, che erano 24 mi sembra. E lì è stata la prima volta che, adesso pensandoci adesso, effettivamente ho dato il segnale che mi sarebbe piaciuto scrivere delle storie. Tra l'altro una maestra eccezionale, perché parliamo purtroppo, ahimè, negli anni 70, fece fotocopiare tutti i disegni e me li raccolse in un piccolo quadernetto con un piccolo album con scritto le storie di Luca. E la cosa curiosa è che l'ho ritrovato non tantissimo tempo fa durante un trasloco, però siccome allora si usava una carta per fare fotocopie che era chimica, tutte le pagine sono nere, quindi non si vede assolutamente niente di quello che avevo fatto, però il librino è rimasto. Dopodiché non ho scritto per tantissimi anni, ma veramente tanti, e per tutta una serie di coincidenze strane, una, una quindicina di anni fa mi sono riavvicinato alla scrittura. Ho letto tantissimo nel frattempo ed è incominciata questa avventura che mi ha portato comunque nel giro di breve tempo a scrivere 5 romanzi, un altro romanzo per adulti uscirà quest'anno e un altro romanzo in programma per il prossimo anno, quindi insomma, mi ha portato ad avere un'attività di scrittore che mi gratifica molto.
Abbiamo sentito che vuole organizzare un concorso letterario da ben 11 anni. Ha mai pensato di abbandonare questa idea?
Noi facciamo con un gruppo di amici con cui abbiamo fondato Officine World, che è un gruppo di temerari, in realtà non è un'associazione vera e propria. Sono ormai, direi, siamo arrivati al 17° anno, credo, che facciamo un concorso che si chiama Turno di Notte, che ha una particolarità, è un gioco per scrittori più che un vero e proprio concorso, dove alle 10 di sera viene dato l'inizio di un racconto scritto da Carlo Lucarelli e si ha tempo fino alle 5 di mattina per scrivere il racconto, quindi Turno di Notte, perché si lavora dalle 10 di sera alle 5 di mattina. Negli anni andato sempre più incontrando il favore degli scrittori, di norma abbiamo più di 200 iscritti, tantissimi italiani che vivono all'estero partecipano, quindi in realtà è diventato a volte turno di pomeriggio per quelli che scrivono dall'America Latina e dagli Stati Uniti, turno di mattina per quelli che sono in Giappone, cioè diventa un po' anche un giro del mondo tra gente che ha voglia di raccontare storie. Organizzare concorsi letterari è bello perché ti fa incontrare tantissime persone e la scrittura vi regala questo, ve lo dico perché siete ancora così giovani e avete modo di approfittarne. La scrittura fa entrare nella vostra vita tantissime persone meravigliose, tantissime amicizie bellissime, perché hanno come base la stessa passione. E quindi i concorsi in realtà sono l'occasione per poi trovarsi tutti quanti insieme, cenare assieme, bere assieme, fare progetti, condividere entusiasmi. E quindi sì, continuerò a fare i concorsi, a organizzarli, anche se è una grandissima fatica e porta via tantissimo tempo. Mi piacerebbe anche organizzare dei concorsi per voi, cioè per ragazzi, con le scuole. Un anno l'abbiamo fatto a una scuola di Imola, una scuola, c'era la quinta elementare e la scuola secondaria. Si intitolava "Ho visto un pesce strano", siccome Imola avevamo un acquario una volta con tantissimi pesci. E praticamente ogni partecipante si ritagliava dei pezzi di un pesce, se ne costruiva uno suo, mettendo insieme tutti i vari pezzetti, e si inventava una storia su questo pesce. E devo dire che è stata una bellissima esperienza anche con le scuole. E quindi, chi lo sa, magari un giorno con Officine World torneremo a organizzare qualcosa con le scuole e con i ragazzi, perché no?
Perché all'inizio del libro hai inserito una frase tratta dal film Kung Fu Panda?
perché mi piaceva l'idea, perché secondo me sì, avevo un'attinenza chiaramente con il lago, perché parla del lago, parla di risposte da cercare sotto la superficie del lago e di come a volte le risposte sono lì davanti a noi. In un romanzo giallo le risposte sono sempre lì davanti a noi, ma non riusciamo a vederle, perché l'autore, se fa bene il suo mestiere, ti riesce a distrarre con tante altre cose, tipo il movimento sulla superficie dell'acqua e tu non vedi la risposta che è subito sotto. E quindi mi piaceva mettere quella frase, e poi mi piaceva perché di solito si mettono frasi di libri importanti, di grandissimi autori. A me Kung Fu Panda mi ha fatto tanto ridere, e allora ho detto, ma perché no? Facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Ti è piaciuta la frase?
Sì. E poi, perché ha voluto dedicare questo libro a suo nipote?
Perché è il mio primo romanzo per ragazzi. Il mio nipotino ancora non legge, perché ha appena fatto i 4 anni. Però mi piace pensare che un giorno, quando imparerà a leggere, potrà leggere il romanzo di suo zio e vedere che è dedicato a lui. E questa cosa, insomma, l'ho fatta per il grandissimo affetto che ho nei suoi confronti e la speranza che un giorno diventi un lettore, soprattutto, che oltre a una persona felice, che è la cosa più grande che puoi augurarti per una persona a cui vuoi bene, secondariamente, dopo anche alcune altre cose, che diventi un appassionato lettore, perché così la sua vita sarà estremamente ricca.
Grazie.
Grazie a te.
Perché i capitoli sono così brevi?
Ah, questa è una domanda tecnica. Farai la scrittrice un giorno? Perché è una domanda... Perché sono così brevi? Perché...
È andato vicino perché vuole fare l'insegnante di lettere, forse.
Beh, vedi, ma un passaggio da insegnante di lettere a scrittrice non è poi così difficile da fare. Il perché dei capitoli brevi, vi dirò proprio la verità, però non abbiatevene a male. Perché a volte siete un po' distratti e i capitoli lunghi, quando i ragazzi devono leggere un romanzo, è un po' stancano, nel senso che invece dei capitoli abbastanza brevi, autoconclusivi, cioè che arrivano a una conclusione di quello che stanno raccontando, aiutano nella lettura. Ed è proprio una questione tecnica, cioè quando si scrive non per adulti ma per ragazzi, si cerca di fare dei capitoli un pochino più brevi, che abbiano un ritmo abbastanza sostenuto per mantenere l'interesse e per poter permettere anche magari ai ragazzi di finire un capitolo, lasciare il romanzo e riprenderlo magari il giorno dopo, senza dover finire dei lunghissimi capitoli che non terminano mai e continua a guardare le pagine che mancano. Penso che quella sia la cosa più terribile per chi scrive, no? Quando chi sta leggendo il tuo capitolo va e poi comincia a sfogliare, ma quante pagine mancano ancora arrivare alla fine del capitolo? Ecco, il motivo è per quello per cui sono volutamente così brevi e volutamente con quel titolino all'inizio che un po' ti dice quello che accadrà, no? Quindi un pochino sai già cosa aspettarti da quello che andrai a leggere.
E il fatto di aver messo nel segnalibro il nome Mattia, ma nel testo il nome Matteo,
certo,
è stato un errore o una sua scelta?
Questo c'è dietro anche qui. Allora, questo è stato un refuso da parte della casa editrice, perché inizialmente si chiamava in un altro modo. Si chiamava Mattia inizialmente. Voi dovete sapere che i personaggi all'interno di un romanzo, quando un autore scrive, cambiano il nome un'infinità di volte. Perché non sembra, ma i nomi sono importanti, no? Faccio un esempio stupidissimo, ma perché così rende l'idea. Se io ho due personaggi all'interno di un romanzo, e uno si chiama Marco e uno si chiama Mirko, secondo me viene un po' di confusione quando un lettore sta leggendo la storia, perché a volte capita che si confonde e non capisca bene chi è dei due che sta facendo qualcosa. Ecco che allora, se voi scrivete un racconto e lo mandate a un editor, uno come me, che a volte mi mandano i racconti perché io lavori sopra per capire come si può mettere a posto meglio. Se mi scrivete Marco e Mirko, sono i due protagonisti, io vi dico magari facciamo Marco e Sebastiano. Così non li confondiamo di sicuro, perché hanno due nomi talmente diversi che non c'è pericolo di confondersi. E quindi lì inizialmente si chiamava in un modo, poi è stato deciso di chiamarlo in un modo differente, ma nella quarta di copertina, ahimè, si sono dimenticati un refuso. Ma questo darà un grande valore alle copie che avete in mano, perché nella ristampa quello verrà corretto, invece voi avrete in mano le copie originali dove c'è il refuso del nome nella quarta di copertina.
Il luogo dove è stata la vicenda è reale o inventato?
Il lago nero non esiste. Non esiste, è inventato, anche perché quando uno scrittore scrive e parla comunque di delitti, ma magari a volte se si inventa dei paesi immaginari è meglio, così chi ci vive magari veramente non se ne ha male, no? E quindi Lago Nero e Castelnero non sono luoghi inventati, però il lago così esiste e un paesino così esiste. Nell'Appennino bolognese, io vivo a Imola, quindi vicino a Bologna, c'è un lago artificiale che si chiama il bacino di Suviana ed è nella mia mente quello è il Lago Nero. Siccome volevo scrivere un romanzo così, un giorno di novembre con un mio carissimo amico che mi porta sempre in giro a fare tutte queste cose strane che fanno gli scrittori, siamo andati al lago, non c'era nessuno, tutto chiuso perché è fuori stagione. Ci siamo fatti in macchina il giro del lago, siamo andati a vedere questo paesino che d'inverno è praticamente abbandonato perché sono tutte seconde case per i turisti E ho detto ok, questo è il posto dove mi piacerebbe scrivere una storia di questo tipo. Quindi non esiste nella realtà con quei nomi, ma esistono nella realtà con altri nomi.
Lei ha anche un altro lavoro a parte quello dello scrittore?
questa è una domanda, è una bellissima domanda questa. Sì, perché oggigiorno vivere di scrittura in Italia sono veramente pochi, nel senso che sono proprio quegli scrittori famosissimi che possono permettere di vivere di scrittura, ma non solo di quella, perché se ci pensate, prendiamo una persona che conosco molto bene e che è Carlo Luccarelli, è vero, scrive dei bellissimi romanzi, ma scrive anche delle serie TV, lavora per il cinema, lavora per la televisione, fa documentari, fa inchieste giornalistiche. Cioè, oggigiorno, ahimè, è difficile vivere solo di libri, quindi bisogna fare tantissime altre cose, alcune legate alla scrittura sicuramente e altre no. Io quindi faccio un altro lavoro, come dico sempre, faccio un lavoro per mangiare e scrivo per sognare, quindi sono le due cose differenti, però va bene così, cioè, riesco a conciliare abbastanza bene le due cose e non è un problema. Bisogna trovare sempre il giusto equilibrio, credo, tra il lavoro e quello che è il tuo tempo libero, le tue passioni e i tuoi affetti, in cui io sono abbastanza contento dell'equilibrio che ho raggiunto.
Penne d'Oca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.